suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba.
Amiche ed amici di Suoni Nuovi, ben ritrovati insieme, io sono Giomba. Questo è Suoni Nuovi, il suono della nuova musica, il format che vi porta nel meraviglioso mondo della musica emergente. Scopriremo tanti artisti, tanta nuova musica, ma soprattutto tante, tante, tante belle storie che vale davvero la pena di ascoltare e di raccontare. Anche perché lo sapete, sono sicuro che tra tutti questi artisti ci sia sicuramente la voce del futuro, ma credo di un futuro neanche troppo lontano. Vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13, logicamente su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione e vi ricordo che In Diffusione è la prima community italiana dedicata alla musica nuova ed emergente, che offre agli artisti strumenti per creare, distribuire e promuovere la propria musica, perché lo sapete, ve lo dico ad ogni puntata, In Diffusione è generatore di opportunità. Vi ricordo, se volete partecipare al programma, diventate follower, seguitemi sul mio profilo Instagram, il Giombagram, e scrivetemi dalla posta privata. Stessa cosa se siete un ufficio stampa, una band, un'etichetta discografica, scrivetemi, insomma, per tutti i dettagli. E come dico sempre, diamo voce alle nuove voci.
Suoni nuovi.
Bene, cari amici, iniziamo subito la nostra nuova puntata e lo facciamo con gli artisti in diffusione della settimana.
L'artista in diffusione della settimana.
Bene, bene, e come sempre iniziamo proprio con gli artisti in diffusione della settimana e do il benvenuto ai My Amy Vice nella persona di Pier Lorenzo. Ciao Pier Lorenzo e benvenuto a Suoni Nuovi.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Ovviamente, Pier Lorenzo fa le veci chiaramente dei ragazzi, che ovviamente saluto, logicamente, sia chiaro. Ovviamente i Miami Vice sono stati votati dalla community di In Diffusione, che è sempre, come sapete, attivissima, e quindi proprio essendo stati votati ed essendo gli artisti in diffusione della settimana, eccoli qua, insomma, ospiti di Suoni Nuovi, chiaramente, ripeto, nella persona di Pier Lorenzo. Pier Lorenzo, vogliamo ricordare anche gli altri ragazzi, così li salutiamo?
Assolutamente. Allora, io sono Pier Lorenzo, che sono il bassista nonché fondatore del gruppo, fondato insieme a me da Roberto Fasano, che è uno dei due chitarristi, poi Paolo Dolcezza, che è la voce, il nostro frontman, che ci delizia con le sue corde vocali, Nicola Ruggero, chitarra, e Antonino Panariello, detto Tony o Cioni per gli amici, Cioni, alla batteria.
Che bello, allora ovviamente li ringraziamo e li salutiamo. Allora, caro Pier Lorenzo, io come sempre, prima di parlare ovviamente di voi, dei vostri lavori, singolo, eccetera, eccetera, volevo cominciare dagli esordi, perché i Miami Vice non nascono propriamente ieri, cioè nascono nel 99, quindi cioè, parliamo veramente un'epoca fa fondamentalmente, quindi non è che dice siamo i primi sbarbatelli, i primi arrivati, assolutamente no, però siete nati con un nome curiosissimo, Dentro Marilyn. Io evito di fare battute di ogni sorta e maniera possibile, però Dentro Marilyn me la devi spiegare, perché è bellissima.
Allora, noi siamo nati appunto nel 99, quindi sbarbati sicuramente no. Dopodiché siamo nati come tribute band degli After Hours, avevamo scelto Dentro Marilyn come brano di riferimento, certo, per prendere il nome, certo, della tribute band, perché era molto evocativo. Abbiamo poi scoperto che, chiacchierando con Manuel Agnelli, che questa cosa dava una continuità in qualche modo a un discorso legato proprio al brano, quindi era stato contento Manuel ai tempi della nostra scelta, certo, come ipotesi. Già il fatto comunque era stata una cosa curiosa per lui, sapere di avere una cover band ai tempi, appunto parliamo di anni e anni fa, quando nel 99 erano ancora abbastanza in rampa di lancio, non erano ancora arrivati a un grande pubblico mainstream, no? Sicuramente, quindi certo, era un po' la novità, e quindi siamo partiti da lì. Poi dopo un po' abbiamo iniziato anche a produrre materiale nostro, anche se noi siamo un po' più pop rispetto agli After Hours, però gli After Hours già all'epoca, così come oggi, fanno abbastanza da trabugnon dei nostri gusti musicali, quindi in qualche modo ancora oggi dal vivo proponiamo anche dei brani degli After Hours. Siamo andati avanti fino al 2005 uh-huh. e poi nel 2005 per una serie di motivi non per queste discussioni o per liti personali, ma ci siamo fermati perché Robby si è sposato, ha avuto due gemelli, c'è un po' di cose, e quindi abbiamo preso una pausa, poi abbiamo fatto la reunion come si usa fare, no? Perché comunque siamo amici da una vita, quindi ci faceva piacere tornare insieme, per cui nel 2015 pian pianino siamo ritornati in pista e abbiamo integrato poi nel 2018 le due nuove leve che sono appunto Nicola Ruggero e Antonio Panariello insieme a noi, e adesso abbiamo una formazione direi stabile da un po' di tempo, cosa che non era mai successa nella storia dei Panariello.
È un passo avanti, è un passo avanti.
Tutto sullo duro, siamo in tre, poi ci sono state un po' di evoluzioni nel resto del gruppo, però siamo contenti.
Certo, facciamo un attimino un passo indietro, ritorniamo agli esordi. Voi diciamo già fin da subito siete stati molto attivi, avete avuto un'attività live intensissima, ma peraltro avete partecipato anche a concerti davvero in tutta Italia. Non posso non citare per esempio il Team Tour 2002 di Red Ronnie, che saluto tra l'altro, ma diciamo avete fatto parte, insomma, avete partecipato anche al Basilicando Rock Festival con gli Avon Travel, Marlene Kunz, Morgan, insomma diciamo addirittura vedo dalle vostre note una parte della colonna sonora del film Dopo Mezzanotte di Davide Ferrario, insomma, diciamo non proprio
una collaborazione con Davide Ferrario,
sì, diciamo non proprio così cose da tutti, cioè abbastanza bello ed importante. Col senno di poi, 20 e rotti anni dopo, che ricordi hai di quei momenti, che ricordi hai di quelle giornate, di quelle prime esperienze così importanti? Diciamo oggi che sono passati 20 e più anni, cosa ti ricordi? Di cosa ti è rimasto di bello? Cosa vi è rimasto,
bello,
vorrei
è rimasto
dire.
Molto, ci è rimasto molto, tant'è che abbiamo voluto riprendere, sperando di riuscire a riprendere da dove avevamo lasciato. In realtà le cose non vanno mai così, no? Per cui ti ritrovi invece a ricominciare da capo, anche se vorresti andare in continuità.
Certo.
Detto ciò, sono state una serie di esperienze molto belle. Il Pin Tour lo ricordo molto bene, anche perché insieme a noi su quel palco, non nello stesso slot ma in uno slot successivo, suonava un altro gruppo che oggi ce l'ha fatta alla grande, direi. Si chiamavano i Negramaro.
Ah no, una cosa proprio... così, sì, certo, sì, che okay, scherziamo, sì.
Quindi con noi su quel palco c'erano anche dei ragazzi che appunto ce l'hanno fatta, e sono molto contento anche per loro, perché loro sono proprio l'esempio dell'unità del gruppo, perché sono sempre loro, e la cosa che invidio di più è proprio questa loro coesione che sono riusciti a mantenere negli anni. Comunque, al netto di ciò, sono state esperienze molto belle. Anche Basilicando è stata un'esperienza bella e particolare, perché in quel periodo lì giù in Basilicata c'era l'invasione delle cavallette, per cui suonavi con delle cavallette giganti che saltavano su e giù per il palco, è stata una bella esperienza. È un peccato che quando potevamo probabilmente prendere una strada di un certo tipo ci sono stati degli intoppi, per cui abbiamo dovuto scioglierci, quindi un po' di rimpianto c'è, dopodiché siamo tutti quanti contenti delle strade, delle vite che abbiamo intrapreso, che tendenzialmente non sono strettamente legate alla musica, nella nostra quotidianità, tant'è che ci definiamo un po' la rock band della porta accanto, no? Perché tutti quanti facciamo poi dei lavori che non ci c'entrano più tanto con la musica, anzi facciamo tutti quanti tutt'altro, ma ci rimane questa passione da portare avanti. Però è stata una bellissima esperienza, ed è un peccato che ci siano un po' meno giovani rispetto ai nostri tempi, che abbiano voglia di fare musica in un certo modo.
Certo, beh, sicuramente sono cambiate le cose, probabilmente è cambiato anche è cambiata la generazione, non lo so, però le cose sono cambiate davvero e non poco. Perché comunque è normale che ci si evolve, è normale il fatto che si cambia sicuramente, però non è sempre detto, e attenzione, che i cambiamenti siano sempre in positivo, perché le cose sono cambiate, sì, ma non so quanto in positivo. Tra le altre cose... bravo. Tra le altre cose, giustamente anche voi, come tutti noi, come tutto il mondo, d'altronde, siete passati attraverso, insomma, le forche caudine della pandemia, quindi del lockdown, eccetera, eccetera. Molti artisti mi raccontano che per loro è stato un periodo paradossalmente molto più produttivo e molto più introspettivo, anzi probabilmente è stato anche d'aiuto all'arte in genere, proprio per ritrovare nuove forme comunicative, nuove forme di pensiero. Come ha impattato su di voi la pandemia? Vi ha dato una mano? Vi ha bloccato ulteriormente? Com'è stato quel periodo?
Ci ha intoppato abbastanza, per cui non è stato un momento per noi di sviluppo particolarmente positivo, bensì un po' al contrario, perché noi abbiamo proprio bisogno di stare un po' insieme, certo. E con il lockdown e tutta una serie di altre problematiche non siamo riusciti a farlo, quindi questo in realtà su di noi è un pochettino pesato, proprio perché quando stai integrando degli elementi nuovi hai proprio bisogno della presenza, fondamentalmente, no? Un conto è avere un discorso magari già avviato, allora forse le cose vanno in un altro modo. È stata un'occasione per metterci comunque in moto, perché abbiamo ad esempio creato i video di due brani che erano usciti nel 2018 con il nostro EP Sensei, che non avevano mai avuto un loro video, e nella pandemia, appunto nel primo lockdown, ho iniziato a trafficare con i programmi di editing video e ho creato due lyric video che, come prima esperienza, insomma, hanno fatto, insomma, qualcosa di diverso per noi, hanno significato qualcosa di diverso per noi, che non avevamo mai utilizzato quel tipo di canale. Poi da lì abbiamo un po' affinato la tecnica, infatti il video, quindi ad occhi chiusi, che è il nostro singolo appunto uscito di recente, è già un pochettino diverso, si vede che nel tempo uno migliora.
Esatto,
le capacità,
esatto,
tecniche.
Esatto.
Cioè, da un punto di vista strettamente creativo, in realtà è stato un momento appunto un po' penalizzante, soprattutto avevamo voglia di fare dei live, e questo invece ha scombinato tutto. Adesso anche a riprendere le programmazioni dei locali si sono intasate, quindi ci sono liste d'attesa lunghissime, un po' di locali hanno chiuso perché non sono riusciti a resistere, a sopravvivere alla pandemia, insomma, si è creato più, ne abbiamo colto di più gli aspetti negativi che quelli positivi, ecco.
Effettivamente difficile purtroppo non vedere ancora adesso le conseguenze, purtroppo, lo ribadisco, del lockdown e della pandemia in generale. Tu accennavi ad occhi chiusi ed era proprio, mi hai dato esattamente l'aggancio proprio per parlare di questo vostro brano che è uscito il 21 gennaio 2023. Mi piace, leggevo una cosa che mi ha molto colpito: il testo si presta a più chiavi di lettura. Però prima di parlare prettamente di Ad Occhi Chiusi e, diciamo, di cosa racconta, di cosa vuole comunicare, facciamo un passo indietro. Come è nata Ad Occhi Chiusi? Da dove è nata l'idea? Come si è sviluppata? Come lo avete prodotto? Raccontaci un po'.
Allora, Ad Occhi Chiusi è un brano scritto ancora da Stefano Rizzo, che è il nostro John Frusciante. John Frusciante, nel senso che John Frusciante esce dal gruppo, entra nel gruppo, esce dal gruppo, entra nel gruppo, esce nel gruppo, non fa queste cose qua. Stefano un po' così, nel senso che è concettualmente uno dei membri storici del gruppo, però ha sempre avuto dei periodi di pausa, di entrata e di uscita, perché, non lo so, io non ho mai chiesto a John Frusciante i suoi motivi, però penso che possano essere analoghi, non lo so. Comunque è uno che ha sempre bisogno di nuovi stimoli, e quindi ogni tanto ci saluta, poi ogni tanto, però rimane sempre uno dei nostri, infatti con l'occasione lo saluto, perché è un amico caro, quindi non ci sono problemi tra di noi, ma lui è così vulcanico, e quindi, insomma, detto ciò, quindi è una creatura ancora sua, e che noi poi abbiamo sviluppato e riadattato, che abbiamo aggiunto una parte con la sola chitarra di Nicola, che inizialmente nel brano non c'era, e già lui aveva iniziato a registrarla in parte, poi ho finito io le registrazioni e l'abbiamo masterizzata e mixata con l'amico Leonardo Caucimolara, che saluto anche lui già che ci siamo,
certo,
con cui abbiamo iniziato a fare una collaborazione per quanto riguarda appunto la parte di Tecnico Studio, e abbiamo lanciato questo singolo appunto a gennaio di quest'anno per smuovere un attimino le acque, e adesso abbiamo in mente di uscire con qualcos'altro verso l'estate, più che con un album in sé, continuare facendo uscire dei singoli, tanto l'album ha senso fino a un certo punto, nel senso che oramai i dischi non si vendono più, quindi
ed è un peccato, devo dire.
Ragionare è un peccato, assolutamente sì, però appunto è una logica un pochettino diversa adesso,
certo.
L'idea è quella di continuare a piccole dosi e poi vedremo quando avremo insieme di singoli che funzionano, magari poi di fare anche un album.
Infatti,
con tutto comodo.
Assolutamente.
Anche perché noi nei tempi siamo molto lenti, siamo dei bradipi fondamentalmente.
Beh, ma sai,
facciamo le cose con calma.
Però tempi lenti comunque danno grandi risultati.
No, ma per carità, però come dire, alle volte anche nei tempi potremmo essere un pochettino più spentosi, no? Dall'altra parte abbiamo fatto delle scelte, perché comunque appunto tutti quanti abbiamo vita, lavoro, famiglie.
Certo.
E le relazioni umane per noi vengono prima, e quindi cerchiamo di tenere le cose a posto con i nostri tempi.
Assolutamente. Parlando di Ad Occhi Chiusi, che cosa racconta Ad Occhi Chiusi? Andiamo più a fondo proprio del brano. Che cosa volevate comunicare? Da che cosa nasce l'idea di Ad Occhi Chiusi? E verso cosa volevate colpire, verso diciamo cosa volevate rivolgervi, verso chi o verso cosa?
Ad Occhi Chiusi è un brano più intimo in realtà di quanto magari l'aria del ritornello, la melodia possano far sembrare, no? Mm-hmm. Comunque sembra un pezzo abbastanza fresco all'ascolto, in realtà ha una sua dimensione intima abbastanza rilevante. Come dicevo, è quella situazione dove ti provi a fare dei confronti con te stesso, no? Fondamentalmente, quindi sono quelle situazioni dove ognuno di noi si ritrova ogni tanto a fare dei bilanci, soprattutto poi quando si comincia ad avere un numero di anni che sale, no? In maniera rilevante, allora fai dei bilanci, capisci se sei arrivato dove volevi oppure no, perché tante volte ti ritrovi a toccare il fondo, come diciamo nel brano, senza sapere neanche un perché, no? Quindi anche il ritornello a questo concetto del perdere l'anima, perdere un po' il riferimento, perdere la linea verso cui si vuole andare, no? Percorrere, proprio perché non si è seguito magari il proprio istinto, la propria attitudine, ci si fa coinvolgere dalla routine, dalle cose, per cui poi si perde attenzione, si perde il focus verso i propri obiettivi.
Insomma, quindi un messaggio neanche troppo semplice e banale, anzi, devo dire molto importante e in qualche maniera davvero e che ti fa riflettere, nel senso di una certa elevatezza comunque e caratura. Quindi ecco perché appunto
Non esageriamo.
No, vabbè, per carità, ma sicuramente non è diciamo un brano, come dici tu, ok, fresco, leggero, però ha una chiave di lettura, cavolo, molto molto importante, ecco. Quindi ecco dove nasceva proprio quella dicotomia di cui parlavi. Dice sì, è un brano leggero, magari nel ritornello, però è molto intimo, insomma, e racconta davvero davvero qualcosa di importante. Caro, io ti ringrazio, noi siamo quasi in conclusione dell'intervista, ovviamente davvero un ringraziamento a te, ma lo estendo chiaramente, facendolo a te, lo estendo ai ragazzi. Prima di salutarci ti chiedo di ricordarci dove vi possiamo ascoltare.
Allora, noi siamo su tutte le piattaforme di streaming possibili e immaginabili, quindi ci state su Spotify, su Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube Music, poi non lo so, Dean ancora su una serie, ormai sono molteplici grazie alla distribuzione digitale. Ecco, questo è un po' il vantaggio, certo, dei tempi che non avevamo all'epoca in
Bravo.
Cui abbiamo fatto i nostri esordi, dove dovevi per forza pubblicare qualcosa, ci voleva l'etichetta. Noi siamo completamente indipendenti, facciamo tutto da soli, e questo ci ha permesso, grazie appunto a tecnologia odierna, di essere comunque presenti su tutte le piattaforme digitali. My Bandcamp, abbiamo il nostro profilo anche lì.
E infatti proprio essendo che tu ricordavi che siete indipendenti, ricordiamo appunto la Miami Records, per l'appunto, che è,
sì, che è la nostra etichetta digitale che abbiamo creato, visto che ti consentono di creare un'etichetta digitale. Allora Miami Vice, Miami Records ci stava come cosa, per cui siamo rintracciabili un po' ovunque. È un piacere se ci seguite.
Assolutamente,
numerose.
Assolutamente. Allora io davvero ti ringrazio nuovamente, ti faccio nuovamente.
Io ringrazio te.
Naturalmente a te, ma ripeto a dire, parlo con te, ma lo sento al gruppo, vi faccio nuovamente i complimenti per essere gli artisti in diffusione della settimana. Tornate quando volete, ovviamente le porte della trasmissione per voi sono sempre aperte.
Grazie Giomba, siamo stati molto contenti di essere qua.
Che bello, finalmente.
A presto, saluti a tutti.
Finalmente il primo artista che mi dice grazie Giomba dopo 18 puntate. Mi dicono tutti grazie Daniele, grazie Giomba. Guarda, farei partire gli applausi direttamente se la regia mi fa. Guarda, faccio partire gli applausi dalla regia, ecco. Ecco, la regia mi fa partire gli applausi, sì.
Che bello. Dobbiamo anche dire che non è assolutamente programmata.
No, ed è questo, che mi ha reso ancora più felice, che bello. Bellissimo. E con l'occasione fammi cogliere l'opportunità per ringraziare la community di In Diffusione, che è sempre così attiva, viva e vitale. Quindi un saluto alla community di In Diffusione. Vi ricordo chiaramente che In Diffusione è generatore di opportunità, e vi ricordo ulteriormente Miami Vice ad occhi chiusi.
Suoni nuovi.
Bene, cari amici, continuiamo la nostra trasmissione, e lo facciamo con la nostra nuova ospite che ho il piacere di avere qui in collegamento. Do il benvenuto a Chiara White. Ciao Chiara, benvenuta a Suoni Nuovi.
Ciao, grazie Daniele.
Grazie a te cara. Con Chiara parleremo sicuramente del suo singolo Nero Seppia, che ha fatto letteralmente erbotto su Spotify, superando i 100.000 streaming, una cosa
120.000
esatto
per 120.000. La precisione
esatto, ma arriveremo a parlarne. Chiara, vorrei che tu mi raccontassi invece come è iniziata la tua passione per la musica, come sei entrata in questo mondo che poi ti ha fatto diventare l'artista che sei adesso.
Allora, senti, la mia passione per la musica è iniziata molto presto, mi è sempre piaciuta la musica, non ho influenze familiari, nel senso che non ho parenti musicisti, sono la prima da generazioni, però vabbè, sempre piaciuta la musica fin da piccola, e ho iniziato a suonare il rock soprattutto. Ho iniziato a suonare la chitarra classica quando avevo 11-12 anni, poi quasi subito sono passata all'acustica perché sentii subito che il suono dell'acustica mi piaceva di più, proprio mi risuonava col cuore,
certo.
E poi da lì molto presto ho iniziato anche con l'elettrica, quindi per qualche anno sono stata più chitarrista autodidatta, ho fatto pochissime lezioni in realtà. E sono stata chitarrista in qualche gruppo, poi nel periodo del liceo, quindi insomma i classici gruppi stile garage band, comunque sempre gruppi rock, ma sempre gruppi che scrivevano canzoni in italiano, quindi ero già partita un po' con questo mood. Poi dopo qualche anno ho iniziato anche io a proporre delle canzoni mie, scritte da me, e provato a cantarle, e da lì in realtà sapevo già di avere una passione per il canto, ma rispetto a ora erano altri tempi, perché comunque io adesso insegno anche canto e mi capitano bambini anche di 5-6 anni che fanno lezione di canto. Mm-hmm. All'epoca era un po' diverso, cioè c'era molta meno attività per i bambini, un po' perché a volte, come nel mio caso, c'era ancora la situazione della mamma che comunque non lavorava e quindi ai bambini insomma venivano offerte meno possibilità, perché magari c'era un genitore che poteva starci più dietro, esatto. Cosa che oggi fortunatamente non succede più, e quindi io comunque qualche attività facevo, ma non il canto. Ecco, poi invece a quel punto mi sono lanciata e ho iniziato a iniziare il mio percorso con il canto. Quindi ho fatto tanti corsi, dal canto moderno al canto lirico, al musical, e quindi insomma piano piano la voce è diventata il mio strumento principale. E poi finché a un certo punto, continuando inizialmente con varie rock band, a un certo punto ho iniziato a autodefinirmi come cantautrice. Mi sono messa in proprio, non perché non mi piacesse avere una band, anzi è sempre stato molto bello, insomma, questa situazione di famiglia, però si sa, è molto difficile anche trovare situazioni dove suonare, poi è chiaro che ci possono essere divergenze, e alla fine insomma mi sono messa in solo, sempre ovviamente avvalendomi della presenza di tanti amici e fantastici musicisti, e da lì poi appunto ho iniziato a pubblicare i miei dischi. Per ora siamo a due: Bianco Inascoltato nel 2017 e Pandora nel 2021.
È proprio qui volevo arrivare. Nel 2017 proprio esordisci con Bianco Inascoltato. Che mi sai dire, cosa ci sai dire di Bianco Inascoltato? Qual era l'idea fondante proprio di Bianco Inascoltato? Cosa volevi far capire, cosa volevi trasmettere?
Allora, senti, Bianco Inascoltato è un disco che innanzitutto, essendo il primo disco, nasce da un periodo di gestazione molto lungo, perché comunque sono andata a confluire lì canzoni scritte in tanti anni. Mm-hmm. E in generale però c'è un filo conduttore, perché sono stati anni in cui ho viaggiato molto, un po' per studi, un po' per lavoro, un po' semplicemente per vacanze, e in più io ho sempre scritto poesie, quindi viaggiando mi portavo dietro questo taccuino e mi facevo prendere da varie suggestioni e scrivevo. Quindi alla fine è un disco che come non si capisce in realtà dal titolo, ma è una metafora. Il Bianco Inascoltato è l'essenza, la bellezza che spesso non viene colta, non viene ascoltata nel caos, nella frenesia ovviamente della vita quotidiana,
la perfezione,
esatto,
certo.
Proprio la bellezza, che poi magari puoi trovare anche in qualcosa che apparentemente bello non è. E quindi ecco, il senso un po' di tutto il disco è questo. Sono un po' dei quadri di varie situazioni, che possono essere anche una semplice descrizione poetica di una città come Praga, che fu il primo singolo, oppure anche canzoni d'amore, una canzone per mia madre. Sono varie tematiche e c'è anche un po' il tema del viaggio. E quindi insomma di base l'idea è proprio quella che l'artista abbia un po' il dovere e il privilegio di riuscire a sentire questa bellezza e trasmetterla agli altri. Quindi l'idea è un po' questa, è un po' una sorta di missione che spero di riuscire a compiere, ovviamente nel mio piccolo, non pretendo di essere chissà chi, però ecco, nel mio piccolo mi vedo l'arte in questo senso, quindi incogliere la bellezza e offrirla agli altri. C'è anche un tema che poi in qualche modo torna anche in Pandora, che è il riferimento alla mitologia greca. Infatti c'è questo tema del viaggio che viene rappresentato da due figure principali, che sono Penelope e Ulisse. Quindi c'è il primo brano che si intitola Itaca, un brano verso la fine che si chiama Penny e un ultimo brano che si chiama Noctos, che in greco significa ritorno. Quindi c'è quest'idea, queste due figure comunque del viaggiatore e di una Penelope che è anche lei viaggiatrice, no? Una viaggiatrice che sta ferma ma che viaggia. Nel mio caso ovviamente, come poi succederà in Pandora, tutti i miti vengono completamente stravolti, quindi per me Penelope non è la solo la rappresentazione della pazienza e della donna che aspetta, della donna che concede tutto al marito, ma anzi è la donna che è lei stessa a viaggiare e lei stessa a, in qualche modo, attraverso l'arte, a scrivere le avventure del marito. Quindi è una donna assolutamente, in qualche modo, superiore, divina. E Nostos rappresenta poi il ciclo di cambiamento, in qualche modo la trasformazione di queste due figure che poi fanno parte forse un po' di tutti noi, e Nostos rappresenta proprio questo ritorno ciclico al punto di partenza, ma che in realtà è sempre una spirale, quindi quando torni al punto di partenza non è che riparti da zero e stai facendo un cerchio, ma in realtà stai uno scalino sopra e da lì riparti e vai sempre più su.
Assolutamente. E nel mezzo di questa meravigliosa avventura, di questa stupenda trattazione, ci sono tanti riconoscimenti ottenuti: il premio Zonta per la migliore canzone d'autrice, l'apertura di un concerto di Ginevra Di Marco, insomma, semifinalista al premio De André, ad Aria Sanremo, insomma, c'è davvero tanto impegno che ti ha portato poi a ad atterrare sul tuo primo singolo Nero Seppia, quindi siamo passati da bianco inascoltato a Nero Seppia, quindi c'è proprio uno stravolgimento totale, o forse c'è una presa di coscienza. Perché siamo passati da questo bianco inascoltato a Nero Seppia? C'è da Yin a Yang, praticamente.
Esatto, sì, o il contrario, da Yang a Yin. Esatto. Però sì, hai ragionissimo, infatti la cosa è stata assolutamente voluta, perché si tratta comunque di due, sia Bianco Inascoltato che Nero Seppia, sono parole, no? Due parole fuse in una, in entrambi i casi, quindi ovviamente è voluto questo stacco, proprio perché mentre il primo disco parlava di temi bene o male sognanti, fiabeschi, tutto sommato sempre piuttosto positivi, il secondo disco invece si addentra nelle oscurità dell'animo umano e quindi c'è questo forte contrasto che è riflesso anche poi sulle copertine del mio disco. La prima è bianca, la seconda è nera, quindi c'è proprio questa idea di cambiamento che poi c'è anche a livello musicale, perché mentre il primo disco comunque, pur avendo radici rock, è un disco di cantautorato abbastanza classico, folk, un pop d'autore, il secondo disco invece si sposta verso un pop rock elettronico, quindi con una ricerca di suoni che fai assieme a Elia Rinaldi, alias Nervi, che è un cantautore di Firenze, e con il quale mettiamo su queste atmosfere sonore, questi mondi sonori che sono poi abitate dai mostri di cui parla il disco Pandora, che hanno, diciamo, un richiamo molto più cupo, ecco. E niente, Nero Seppia è il primo singolo di Pandora e fondamentalmente Pandora è un concept album che parla di mostri, quindi il concetto è al solito si torna al mito greco Pandora, che è la donna curiosa, caparbia, che disobbedisce al volere di Zeus, di un dio maschile, apre il vaso, da questo vaso escono sette sciagure nella mitologia, mentre invece nel mio caso escono sette mostri, che sono sette mostri interiori principalmente. E il primo di questi mostri è proprio Nero Seppia, che rappresenta il... anzi, è Nero Seppia è il Kraken, il calamaro gigante, il mostro degli abissi, quindi è quest'essere che ti... che afferra le navi, le porta in fondo al mare, afferra le persone, le stritola, le blocca, gli spara addosso un inchiostro nero, quindi diventa impossibile respirare, vedere i colori, muoversi, e rappresenta fuori di metafora la depressione. Quindi ecco, un tema abbastanza forte, del quale si parla sempre troppo poco, secondo me, e niente, ovviamente questo è il mostro più cattivo del disco, appunto, quello proprio che non ti consente più di vedere proprio quel bianco inascoltato di cui si parlava nel primo disco.
Quindi Davvero c'è un viaggio dell'eroe, mi viene quasi da dire, una sorta di cambiamento interiore, probabilmente di crescita o di maggiore consapevolezza, verosimilmente. Il brano di cui parliamo, Nero Seppia, tra l'altro è stato finalista al premio Bianca da Ponte, vincitore del secondo premio del Vibra Song Contest. Quindi ovviamente dicevamo poc'anzi i 120.000 streaming su Spotify, quindi davvero evidentemente un brano molto sentito anche da chi ascolta, che probabilmente si mette nei panni della trattazione del brano stesso.
Sì, spero che faccia questo effetto, che faccia riflettere, perché poi in fondo diciamo che il brano a livello testuale non lascia molta speranza, ma la musica è scansonata, quindi l'idea è proprio che l'arte, la musica, la riflessione interiore possa in qualche modo salvare o almeno aiutare, fare un primo passo, no, rispetto all'affrontare questo mostro. Mm-hmm. E non solo, c'è un videoclip di questo video girato da Alice Cortella, che poi è anche la mia discografica della Suburban Sky Records. Mm-hmm. Insieme a Guido Melis, che è il mio produttore in studio, e, in cui appunto il mostro viene rappresentato fisicamente da un uomo vestito, un attore vestito proprio da mostro, con questa maschera che mima un po' i tentacoli di un mostro, di un calamaro. E in questo video appunto lui in qualche modo mi fa dei sabotaggi fino poi a un'esplosione finale, ma non voglio togliervi la sorpresa, ma alla fine, e questa sorpresa ve la tolgo, alla fine c'è un abbraccio con il mostro, perché l'idea è che alla fine questi mostri, più che combattuti, vadano capiti e anche alla fine accettati, e quindi abbracciati e accolti.
Ho capito, devo dire un briciolo probabilmente di speranza di fondo che non manca mai. Insomma, dobbiamo comunque sempre trovare anche nel Nero Seppia un minimo di speranza, se no davvero è la fine, assolutamente.
Esatto, ma infatti il disco poi è a lieto fine, quindi certo. Come dicevi tu prima, è veramente un cammino dell'eroe, appunto si parte da brani molto cupi dal punto di vista proprio dei contenuti, per poi piano piano risalire e andare poi a confrontarsi con mostri sicuramente meno spaventosi e anche più fertili, come ad esempio la Regina Mida, che è un mostro femminile, che è un po' una via di mezzo, questo l'ho proprio inventato, diciamo, fondendo insieme un po' di immaginario, e prendendo la dea della fertilità fatta di fango, no, di terra, e il Re Mida, no, che trasformava tutto in oro, invece lei trasforma l'oro in fango, quindi c'è questa, un po' come Pandora, questo mostruoso femminile, Eva, che insomma fondamentalmente nella cultura occidentale la donna fa sempre danni, no? E invece in questo danno c'è proprio la fertilità, il cambiamento, quindi questo ovviamente è un mostro che poi io vivo come positivo, ecco, pur certo, essendo un mostro difficile da gestire, ma è un mostro assolutamente positivo. E fatto sta che, questo lo anticipo, tra poco girerò il video, quindi farò uscire un secondo singolo di Pandora e sarà Regina Mida.
Mi hai veramente anticipato, perché stavo per chiederti questo: cosa bolle in pentola? Aggiornamenti, news, insomma, spoiler, cosa, work in progress, cosa bolle in pentola?
Allora, in pentola, a parte questa cosa che ti ho detto, bolle tantissimo, perché in quest'ultimo anno mi sono, dopo insomma il periodo ovviamente di fermo che abbiamo subito un po' tutti, gli artisti forse più di altre categorie, ma comunque sì, insomma è stato un periodo decisamente fermo e non piacevole per nessuno. Fondamentalmente io in quest'ultimo anno, da quando mi sono riattivata in senso musicale ma anche vitale, perché è stato un periodo molto difficile, ho iniziato a scrivere tanto, e quindi adesso io ho in ponte molto presto la registrazione di un terzo disco, che sarà, questo ve lo anticipo, sarà diciamo un nuovo viaggio, perché come un po' accennato alla fine di Pandora, c'è questo brano Eden che, come dicevo prima, è un lieto fine, perché finalmente, dopo aver affrontato e accolto tutti i mostri, tutte le parti ombra, tutte le parti scure di sé, Pandora, Eva, si ritrova in un paradiso terrestre. Si parla anche di amore nel disco, delle difficoltà anche di definirsi in un rapporto amoroso, e fatto sta che Eden appunto vede queste due figure, Adamo ed Eva, Eva e Adamo, alla pari, e quindi una ridefinizione poi anche dei ruoli maschile e femminile, una ridefinizione del mondo, delle categorie, quindi una sorta di mondo creato proprio a somiglianza di se stessi, non condizionato, mm-hmm. ma alla fine della canzone si intuisce che Eva mangerà la mela, e quindi da lì si riparte, no? Quindi c'è un nuovo ciclo, e bene o male sto scrivendo questo nuovo ciclo che vi anticipo parlerà molto di, diciamo, del cervello e dei suoi disturbi, e non solo, però ci saranno anche in questo caso anche potenzialità, ecco, anche cose positive, e in più vi anticipo che le mie radici rock sono tornate fuori più forti che mai, quindi sarà un disco di rock elettronico con delle sorprese piuttosto inusuali per una cantautrice, perché saranno punte di punk, punte di techno, ma non voglio dirvi altro, insomma. Comunque sto arrangiando questo disco con un musicista campano, Vincent Vitale, che al momento sta suonando il piano con me, quindi facciamo, diciamo, il tour di Pandora, per il quale ancora c'è qualche data ogni tanto, lo stiamo facendo assieme, come lui è il mio pianista adesso, ma è il mio produttore adesso, arrangiatore, stavo lavorando insieme a questi brani.
Chiara, grazie, io ti ringrazio tanto di essere stata nostra ospite. Prima di salutarci ti chiedo di ricordarci dove ti possiamo ascoltare.
Allora, io ho una pagina Facebook, Chiara White, una pagina Instagram, Chiara White, nelle quali trovate ovviamente tutti gli aggiornamenti, gli appuntamenti live e anche qualche sorpresa ogni tanto, qualche cosa un po' più estemporanea. E poi ovviamente il mio disco è presente su tutte le piattaforme online, Spotify in primis, ma anche iTunes, tutto quello che vi può venire in mente. E poi su YouTube, ho un canale YouTube, sempre Chiara White, dove trovate i miei videoclip.
Grazie, grazie davvero di essere stata ospite di Suoni Nuovi. Fammi ringraziare i ragazzi di Ennea Music che ci hanno permesso la realizzazione di questa intervista, e come dico sempre, quando vorrai tornare sarai sempre nostra gradita ospite.
Grazie, grazie mille a te. Grazie. Ciao a tutti.
Grazie, e io vi ricordo ancora una volta Chiara White.
Suoni Nuovi.
Bene, cari amici, è tutto anche per oggi, però prima di salutarci vi ricordo, se volete partecipare al programma, diventate follower del mio profilo Instagram, il Jombagram, e scrivetemi dalla posta privata. Stessa cosa se siete una band, se siete un'etichetta discografica, se siete un ufficio stampa di uno o più artisti, scrivetemi dalla posta privata, otterrete, insomma, tutti i dettagli relativi alla partecipazione al programma. E prima di salutarci vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19, in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Saluto gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione, mando un grande abbraccio, e dal vostro Jomba, come sempre, a tutti voi un caldo saluto. Ciao!
Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Jomba.